grazie a Fabrizio per il suo sermonetto, che effettivamente è stata l'apertura al mio sermone di oggi, perché in effetti hai parlato di Satana, che è stato, come sappiamo tutti, il primo a tradire Dio ed essere a aprire la strada all'anticristo. Infatti il tema di oggi che ho portato qui è: l'anticristo è già fra noi? È una domanda che mi sono posto più volte. Naturalmente nella società di oggi abbiamo opportunità di vedere le opere nascoste di Satana e i suoi seguaci e soprattutto gli esecutori, cioè quelle persone e azioni o cose che non percepiamo, ma che in realtà sono le famose opere, non tanto famose, di Satana, che operano ma non le vediamo, non le percepiamo. Ma allora la domanda che mi sono fatto è: in realtà l'anticristo, o meglio, cos'è l'anticristo in realtà? È un'entità umana? È una soprannaturale extraterrestre? Sapete, si parla tanto di extraterrestri. Oppure è un insieme di forze umane ispirate e gestite da Satana e dai suoi demoni? Quindi, per dare ovviamente un fondamento, leggo a questo messaggio la scrittura per sostenere la struttura di questo messaggio e opererò nelle sue parole in Cristo per determinare un fatto importante che non voglio esprimere una mia opinione, ma dei fatti reali, quindi userò scritture e fatti reali, citando persone, sistemi che operano pro anticristo. Quindi la prima scrittura che voglio usare è il secondo Giovanni al versetto 7. Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, dice la scrittura, secondo Giovanni versetto 7, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne, quindi si è sacrificato per i peccati non suoi ma nostri, questi è il seduttore e l'anticristo, quello che non riconosce questo aspetto. Poi, come sta scritto, Cristo è la pietra angolare che sostiene l'intero edificio, cioè il riferimento è Cristo. Chi viene preso di mira è Cristo, ma sappiamo che Cristo è la pietra angolare dell'edificio della Chiesa. Ancora un'altra scrittura per confermare ancora, in Isaia 28:16, perciò, dice la scrittura, così parla Dio: ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, quindi sacrificata, una pietra angolare molto preziosa, che è Cristo, un fondamento solido, ma che chi confiderà in essa, quindi noi chiamati, non avrà fretta di fuggire. Quindi qui l'apostolo Giovanni afferma che coloro che non rimangono nelle dottrine di Cristo non possiedono Dio in loro, avvertendo contro il pericolo dell'abbandono della fede, quindi è l'anticristo, ed è ad associarsi a falsi insegnamenti e distinguere la verità dai falsi insegnamenti che vengono proiettati in questo mondo, in quelle anche opere nascoste, da chi non ha la fede, cioè l'anticristo. Quell'anticristo che è un sistema, poi lo vedremo un po' più avanti, che non è, diciamo, indicato come un soggetto, una persona fisica. Cioè seguire l'opera dell'anticristo rinnegando Dio e Cristo. In Efesini 2:20 leggiamo ancora che noi siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Queste le fondamenta e i pilastri del sermone di quest'oggi. Quindi entriamo nel merito degli anticristi, che sono ovviamente manipolatori del mondo, e le opere nascoste di Satana che danno ad effetto, esempio di opere nascoste che operano da secoli nel mondo. Teniamo presente che l'anticristo non è di oggi, in questi ultimi tempi, ma di secoli addietro, E quindi è composto anche da un nucleo di dinastie che citerò in questo sermone, e ho preso come primo esempio, probabilmente qualcuno conoscerà questo nome, che è diventato famoso negli ultimi tempi e che opera da secoli, fin dal 1744, quando nacque per la prima volta la radice dei Rothschild, che era Rothschild, scusate che si pronuncia in questo modo, e molti altri associati anticristi, perché questa non era la famiglia, la dinastia dei Rothschild, non era che la radice di una serie di dinastie che si sono poi successivamente nei secoli associate e hanno portato quello che andremo a vedere, un sistema anticristo molto radicato, ma sotto la cenere, così diciamo. Quindi queste dinastie governano il mondo sotto l'egida di Satana, che è lui che ovviamente istiga e insegna, ed è lui il mandante dei suoi demoni, e quindi che guidano gli esecutivi umani, perché ovviamente, come sappiamo, sono sempre le persone, gli esecutori finali, e quindi Satana usa, come Dio nel bene, Satana nel male usa delle persone. Quindi noi sappiamo anche che una massima che sostiene che non è vero, questo è un punto importante, essere famosi, il vero che significa avere potere sulla società. Noi sappiamo che ci sono tante persone famose, come i governi umani, ma in realtà non hanno potere, perché gli stessi governi sono manipolati da questo sistema. Quindi, un potere sulla società, ma non è possibile che queste persone possano decidere per conto proprio. Ma quello che decide tutto, stranamente, ma lo vedremo sicuramente ed è testimoniato, è il potere economico-finanziario, dove queste dinastie hanno governato il mondo per centinaia di anni, secoli e secoli. Quindi, entrando nel merito proprio dell'impero dei Rothschild, ebbe la sua genesi molti anni fa, come dicevo, nel 1744. Più precisamente questa era la nascita di uno dei Rothschild, ma dopo, ovviamente, quando diventò maggiorenne, quindi intorno al 1760, e teniamo presente che i Rothschild hanno una dinastia ebraica, quindi sono una famiglia ebraica, una dinastia ebraica. Quindi il vero nome del primo Rothschild si chiamava Mayer, che fondò che cosa? Una banca come prima attività nel suo paese di origine, che era la Germania. Grazie allo suo stato sociale, i Rothschild gestiva finanze per i reali di Germania. Quindi potete immaginare uno che gestisce queste finanze di reali, quindi un potere enorme. In cambio, ovviamente, di alcuni privilegi. Ecco che qui entra la corruzione e non un'intenzione di amore o di bene per il popolo. Come ad esempio la vita di corte e pure la possibilità di ricevere al di fuori del ghetto ebraico, cioè all'epoca lui era un privilegiato, nonostante essendo un ebreo sfruttava, e dopo lo vediamo più avanti, addirittura i suoi stessi fratelli. Infatti durante gli anni successivi e con l'aiuto dei suoi 5 figli, la famiglia si espanse attraverso vari paesi europei aprendo banche, quindi l'economia del mondo, dove ovviamente potevano stabilire e governare il mondo e i governi. E questo avvenne intorno al 1815, le date sono importanti. Fino al 1914 i Rothschild controllavano le banche più grandi del mondo. A giorni nostri la famiglia Rothschild è sempre sinonimo di ricchezza e di influenza sul sistema mondiale, sui governi. Quindi noi sappiamo che, o quantomeno è scritto, che Mayer, il Rothschild, arrivò settimo nella lista degli uomini d'affari più influenti di tutti i tempi. Questa influenza che veniva gestita sui governi del mondo. Di questi Rothschild non vi è alcun cenno nei libri di storia dove gli studenti potrebbero sapere e per questo che viene ovviamente nascosto, come gira e su chi ha influenza sulla politica e l'economia delle nazioni. Ovviamente sappiamo che questo processo è governato da Satana. Questo cognome è stato per secoli sconosciuto e sconosciute le sue opere. Al fine, tanto per dirle una, i Rothschild sono una dinastia ebrea che sfruttavano la manodopera degli ebrei nei campi di sterminio nazisti, nell'ultima guerra, sui quali si arricchivano sfruttando i loro stessi fratelli, finanziatori di buona parte delle guerre. Un esempio di come crescevano le ricchezze di queste dinastie. Teniamo presente una cosa, che i Rothschild, quindi il capo della dinastia, ebbe 10 figli, fra i quali 5 maschi e 5 femmine. Una strategia veramente diabolica. Cosa accade? Che i figli, ovvero, aprirono tutti questi filiali nelle banche nel mondo per gestire l'economia. Ma le figlie non potevano assolutamente sposarsi se non con parenti o amici o quantomeno gente potente, perché tutto questo potere economico, finanziario, doveva restare nelle mani di queste dinastie. Ovviamente le figlie si sposarono con altre dinastie, adesso i nomi ovviamente non ricordo, per crescere appunto questa potenza economica. Facciamo un esempio anche in altri ambiti, come si arricchivano, che tipo di strategia, per portarne una, che poi questa la possiamo moltiplicare nei secoli. La guerra tra la Francia e l'Inghilterra del 1804, i Rothschild misero in pratica un sistema geniale. Ovviamente questi sistemi geniali, per poter accrescere la loro potenza e influenza sul mondo, chiaramente non sono azioni scientifiche benevoli, ma sono ovviamente sataniche. Quindi cosa facevano? Finanziavano i due contendenti, così facendo generavano profitti sia dal vincitore che dal perdente. Ma qui c'è un risvolto importante che ancora oggi noi possiamo considerare e che abbiamo ereditato questo sistema. Ma chi pagava, dicevo? Il popolo, applicando nuove imposte, come oggi si fa in Europa, in tutti gli stati dove ovviamente finanziano le guerre e così via. Ma cosa succede? Che le guerre costano e accrescono il debito pubblico, un debito pubblico infinito che ancora oggi noi abbiamo in eredità e probabilmente sarà dato in eredità ancora ai nostri nipoti e figli. Quindi oggi, tristemente attuale, come sappiamo, il debito è inestinguibile, che è un'eredità oggi presente in tutta Europa. Questo ha consentito a queste occulte e potenti famiglie di avere influenze sulle nazioni del mondo di oggi. Quindi noi sappiamo che questa è una reale situazione che opera in modo contrario a Dio, quindi all'anticristo, perché sono tutte operazioni del male. Oltre a questo sappiamo che c'è anche un altro aspetto, ci sono alcune azioni che rappresentano l'anticristo, che è un sistema molto allargato e diffuso. Per esempio il nichilismo, semplicemente è un orientamento filosofico dell'anticristo che viene applicato, che nega l'esistenza di valori di Dio. Il nichilismo non è altro che l'anticristo. Anch'esso comparve in Germania negli ultimi due secoli, dal XVIII secolo ad oggi. Anch'essa è una dottrina che si caratterizza per la totale negazione dei valori e dei significati spirituali. Non dimentichiamo che l'argomento è l'anticristo. Più tardi il nichilismo generò una caduta dei valori e di conseguenza, mancando i valori, genera e induce un atteggiamento di disperazione e di rivolta totale verso la vita, quello che noi possiamo vedere oggi con il globalismo, questo esodo totale di tutti queste popolazioni che si spostano e vanno dappertutto. Quindi è una rivolta totale verso la vita. Cosa succede? Ovviamente questo malessere cosa provoca? Suicidi, prostituzione, droga, malattie sessuali, disprezzo del proprio corpo, segnandosi lo stesso con infiniti tatuaggi. Noi sappiamo che la scrittura vieta di farsi segni sul corpo, ma non solo. Parliamo delle malattie. Ultimamente, per esempio, è stata scoperta una nuova malattia. È un allarme per difendersi da una malattia sessualmente trasmissibile, che non è l'HIV, ma è una nuova malattia sconosciuta. Tenete presente che questa malattia non ha una controindicazione, non ha un farmaco, non ha una cura e può portare alla morte facilmente. Questi sono, ovviamente, quegli atteggiamenti che l'umanità sbagliata ha e che porta a conseguenze veramente drastiche. Quindi in questo cosa porta? Alla negazione di Dio e delle sue leggi e dei valori, a beneficio dell'umanità, perché questo è lo scopo di Dio, che sicuramente l'anticristo è l'antitesi di quello che Dio vuole per l'umanità, nel corso del quale le certezze e i valori tradizionali si sono andati lentamente ma inesorabilmente col nichilismo e quindi con l'anticristo allontanati dal cuore degli uomini fino alla totale negazione di Dio e di Cristo stesso. In chiusura di questo paragrafo sul nichilismo possiamo affermare che il nichilismo è una forma estrema dell'altra religione, cioè che è l'ateismo. L'ateismo, una pochezza spirituale che è diretta verso il basso, nell'Hades, l'inferno dove Satana sarà rinchiuso per 1000 anni, come dicono le scritture. Quindi l'anticristo non è solamente un singolo individuo o un'entità, visto che la Bibbia dice che ci sono molti anticristi. Cristo stesso lo afferma. Il termine anticristo, come sappiamo, significa banalmente negare che Gesù sia il Cristo, quindi il Messia, o che sia il Figlio di Dio, cioè in contrapposizione la negazione di tutto quello che è la verità. Ma la domanda è: chi è il bugiardo? L'anticristo, se non colui che nega Gesù Cristo. Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Quindi l'origine è Satana, l'origine della menzogna, ingannatore dell'umanità fino a quando gli sarà concesso questo potere. Ma prima o poi la verità renderà libera l'umanità, come sappiamo, dalla sua influenza, come scritto in Giovanni 8, 31 e 32, per i vostri appunti. Infatti, leggo ancora altre scritture, in Giovanni, 1 Giovanni 2,18, dice: ragazzi, è l'ultima ora, qui parla Gesù, come avete udito, l'anticristo deve venire, e difatti già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Questo mi fa capire, e possiamo sicuramente affermare, che l'intensificarsi di questa realtà vuol dire che il tempo è vicino della venuta di Cristo e quindi è prossimo. Non sappiamo ovviamente quanto, ma certamente è prossimo. Lo testimoniano gli eventi, tutto quello che sta accadendo, che la Bibbia ci ha anticipato come profezia da tempo, da quando Dio ci ha chiamati a rivelarci la sua parola. In 1 Giovanni, al capitolo 4, versetto 3, ancora: e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Quindi chi nega Dio è lo spirito dell'anticristo. È lui che è egemone in questo secolo. Come sappiamo, Satana negli ultimi tempi cercherà, come un leone ruggente, di prendere chiunque, e se possibilmente quelli che Dio ha chiamato. Voi avete sentito conclude il versetto, che deve venire e ora è già nel mondo. In realtà noi stiamo, questo messaggio stiamo portando un esempio che l'anticristo esiste, è già qui, noi lo viviamo, lo percepiamo nell'aria, noi perché sappiamo la Bibbia, la parola di Dio che ci ha messo in guardia, ma la maggior parte dell'umanità non si rende conto, non lo percepisce, è la normalità per loro. Quindi questo è molto importante, che vediamo che l'anticristo opera oggi più che mai attraverso ovviamente l'insegnamento di Satana e quindi usando delle persone, dei potenti sull'economia. E questo è il segreto, perché l'economia in questo mondo purtroppo è ciò che regola la vita di ogni persona. Leggiamo in Salmi 2.1, perché dice in Salmi 2.1 questo tumulto fra le nazioni? E qui mi viene in mente il Parlamento europeo, no? Che si riuniscono, e cosa fanno? Perché, dice la scrittura, meditano i popoli cose vane? In Salmi 2.2, al versetto 2, i re della terra si danno convegno, immaginate il Parlamento europeo, si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo, spezziamo le loro catene, gettiamo via le loro legami. Nella Costituzione europea sappiamo che è stata esclusa totalmente la religione, il cristianesimo. Quindi possiamo fare un'analogia, diciamo, senza esagerare. Quindi noi sappiamo che in realtà vi è già chi opera in tal senso. Certo, c'è. Qui abbiamo un altro attore di questo anticristo che corrompe questa umanità e fa di tutto, ovviamente, per combattere e allontanare l'umanità dal vero, dalla vera origine del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è uno che fino a poco tempo fa era sconosciuto. Oggi è diventato quasi famoso perché si vede su tutti i giornali. Lo conoscete tutti, certamente. E si chiama Soros. Ma chi è questo Soros? Se lo vedete sul giornale, è un vecchietto sui 90 anni che se lo trovate per strada non gli date 2 lire. Uno sconosciuto, sì, fino a qualche anno fa. Non si sapeva nulla. Questo Soros e le sue fondazioni è come una piovra che è presente in tutto il mondo e sono parte delle opere nascoste di Satana. Dietro Soros e le sue open society, che sarebbero società aperte, finanzia associazioni e movimenti, ascoltate bene, movimenti LGBT, che sono lesbiche, insomma adesso la sigla porta tutte queste, gli arcigay, la globalizzazione e associazioni in sostegno delle comunità rom, ai famosi diritti civili, matrimonio fra uomo e donna e donna. E quindi questo Soros è veramente l'anticristo per eccellenza. Altro argomento, destabilizzare e sensibile molto ricorrente per le quali si invocano spessissimo nei documenti procedure di infrazione contro l'Italia, sto parlando sempre di Soros, elementi di stabilizzazione, cioè di popoli e nazioni. Soros, tanto pericoloso di essere cacciato dal Budapest Orb, lui era originario di Budapest, dell'Ungheria. Quindi addirittura Orban, che è il nuovo presidente, l'ha cacciato. Ha detto, ha dovuto cacciare lui e la sua generazione via fuori, perché è un personaggio pericoloso che influenza, ha il potere economico di influenzare i governi interi. Pensate che anni fa lui ebbe l'occasione, l'opportunità, non mi ricordo di quanti anni fa, ma di mettere in crisi l'Italia spostando decine di miliardi di euro, togliendole dall'economia italiana, che l'Italia ebbe a pagare una crisi che costò miliardi, come più di una finanziaria. Che questo, chi pagò questo movimento? Gli italiani. Va nel cosiddetto debito pubblico. Quindi possiamo immaginare che soggetto è e quali poteri ha. Ovviamente dietro lui ci sono dinastie potentissime che si associano l'uno con l'altro perché hanno il potere del mondo intero e non sono altro che dinastie associate al volere di Satana. È Satana che li manipola. Quindi di popoli e nazioni per interessi personali, in accordo con potenti dinastie e movimenti, come li chiamano gli open borders, che sono confini aperti, quindi cioè non ci sono più confini. Quando Dio ha ben delineato le nazioni, che quindi devono essere separate, non si può fare di tutta l'umanità un popolo unico al momento. Dio avrà avuto le sue ragioni. Quindi per la cancellazione dei confini tra gli stati, questo è l'obiettivo di Soros e di tutte queste dinastie per interessi personali. Ha speso molti miliardi per attività di società che sono le famose organizzazioni non governative nei vari paesi per influenzare decisioni politiche, attività lobbistiche. Lo scopo che qual è? Indicizzare il dibattito sull'Europa, contrastare le politiche antiterrorismo, combattere chi contesta e chi contrasta l'Islam radicale. Quindi in questo caso a loro fa comodo che ci sia tutta questa confusione, queste contrapposizioni religiose, queste guerre di religione. Di certo questa entità non sceglierà secondo il nostro interesse e l'interesse dei popoli. Questo comune, quello comune, ma secondo il proprio tornaconto personale, quindi anticristo. La presenza di Soros, che è l'anticristo, nelle politiche mondiali dimostrano palesemente che nella maggior parte dei casi non siamo noi a decidere. Noi ci illudiamo che nei governi si fanno le elezioni, vincono alcuni partiti, fanno promesse e così via. Ma è meglio, quando vincono le elezioni non sono loro a decidere cose importanti, ma è ben altro. Sono questi poteri economici occulti. Quindi, dai politici aiutati in questo dal progressivo accentramento di potere nelle mani di istituzioni sovranazionali che coordinano come burattini tutte le nazioni ad essere sottoposte tramite sanzioni, direttive e obblighi. Quindi un ricatto costante. I governi non contano nulla, sono i poteri economici e finanziari. Appunto le open society, fondazioni società aperte di Soros, che è un falso filantropo, un falso benefattore, per cui lui si spaccia in quanto tale, in questo rapporto recente evidenzia la paura di perdere terreno in un ambito politico più freddo. Persino a Bruxelles, è un centro nevralgico di Babilonia, noi sappiamo che Bruxelles, la Babilonia, è il centro di potere delle sue azioni. Questo grazie alle loro politiche sbagliate, perché prima o poi quel popolo considerato pericoloso si sveglia e vota i cosiddetti populisti. Quanto è successo in Italia oggi, chi ha vinto le elezioni, il Movimento 5 Stelle e la Lega, che non sono, diciamo così, effettivamente due partiti che possiamo che possono garantire, come si dice, sicurezza, felicità, economia ben distribuita per tutti. No, senz'altro, questo accade. Quindi si capisce da come ne parlano. Hanno una grandissima paura. Vediamo ovviamente quello che è successo in Italia. Rifiutano cioè che Gesù disse al mondo di operare del regno di Dio. Per esempio, alcuni leader religiosi asseriscono che Gesù agisca attraverso i governi umani. Questa è una grande bufala. Questo insegnamento, tuttavia, è in antitesi alle affermazioni di Gesù quando alla domanda di Pilato, come sappiamo, alla domanda disse: ma sei tu il re? E Gesù gli disse: ma il mio regno non è parte di questo mondo. Quindi l'anticristo diffonde sempre menzogne, però purtroppo c'è una realtà molto diffusa, che la gente queste cose, gli si impregna il cervello e poi ci credono e diventa una ragione di vita, diventa una verità che in realtà non lo è. Infatti, continuiamo con Giovanni 18,35, Pilato, rivolgendosi a Gesù, disse: «Ma la tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Ma che cosa hai fatto?» gli dice. Pilato, rivolgendosi ancora a Gesù, gli disse: «La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me.» Gesù rispose: «Il mio regno, ancora insistendo, non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qui, di qua giù.» Quindi non è Gesù o Dio che influenza i governi a fare e applicare determinate leggi, regole, fare guerre, gestire un'economia in modo sbagliato, rendendo povertà, malattie e tutto ciò che il male può essere in questo mondo. Perché questo non è altro che il piano e il programma di Satana. Noi sappiamo che Satana, il suo grande obiettivo è quello di distruggere quello che è il piano di Dio dell'umanità. Quindi, allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» E Gesù rispose ancora: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere solo testimonianza alla verità, non per influenzare i governi. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Quindi cosa vuol dire questo? Che noi non dobbiamo, il mondo non dovrebbe ascoltare la voce degli anticristi, ma dovrebbe ascoltare, come facciamo noi, e studiare questo libro, la parola di Dio. Perché dice la scrittura: falsi cristi, in Matteo 24,24, e falsi profeti sorgeranno, ed il mondo è pieno, e faranno grandi segni e miracoli, perché sedurrebbero, se fosse possibile, anche gli eletti, sostenendo di essere il Cristo. Ma noi sappiamo che ce ne sono tanti. Ma noi sappiamo che la verità è qui contenuta, e noi abbiamo veramente quel dono speciale dello Spirito di Dio che ci rivela la verità, e quindi noi filtriamo quelle che sono le menzogne dell'Anticristo, perché abbiamo la verità attraverso lo Spirito Santo. Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo. Sono di Satana, gli anticristi. Perciò dice Matteo 7,24: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, senza ascoltare ovviamente le parole del mondo dell'anticristo, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia, e la roccia è Cristo. Nella Bibbia, individui o gruppi che assumono questo comportamento sono definiti anticristi, mentre presi collettivamente sono identificati come l'anticristo. Poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, dice secondo Giovanni al versetto 7, come già accennato prima, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Un tale è il seduttore dell'anticristo, chi afferma questo. Come è stato predetto nelle profezie bibliche, l'anticristo comparve per la prima volta al tempo degli apostoli, e da allora in poi ha continuato ad operare fino ad oggi e fin quando Dio glielo consentirà. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo, che, come scritto, viene anzi ed è già qui nel mondo. Come identificare gli anticristi? Negando Dio e Cristo e promuovendo false idee relative a Gesù, tipo la relazione con Maria Maddalena, che è diventato quasi un romanzo questa storia, che vogliono accreditare a Gesù che si è sposato con Maddalena, che ha avuto dei figli, così annullando di fatto la sua deità e quella del Padre, come scritto in Matteo 24,1. Ad esempio, Chi insegna che Gesù faccia parte di una Trinità, un insegnamento difficile ormai da abbattere, diventato radicato nella cultura cattolica, o che sia l'Iddio onnipotente, in realtà va contro gli insegnamenti di Gesù, che disse: il Padre è maggiore di me, io non sono maggiore del Padre. Giovanni 14, 28 per i vostri appunti. La nostra missione, per quanto sia possibile in questi ultimi tempi, è nel versetto 14 di Matteo 24. Frattanto, dice, questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo. Sappiamo bene, conosciamo bene questa scrittura, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Verrà la fine anche dell'Anticristo. Quando il popolo di Dio e la Chiesa di Dio, quindi il corpo di Cristo, sarà pronto e maturo e fedele spiritualmente. E allora Cristo arriverà. Allora la venuta di Cristo sarà imminente. Sostengono che Gesù sia il loro Signore, ma ritengono e non vivono i suoi comandamenti come quello di predicare la buona notizia del regno di Dio. A conferma di quanto detto, leggiamo quanto segue. Secondo Tessalonicesi 2,9. L'opera dell'Anticristo avrà luogo per l'azione efficace di Satana, che ogni sorta di opere potenti e di segni e di prodigi bugiardi farà. Versetto 10. Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Ecco che noi non potremo perire per le menzogne dell'Anticristo, perché conosciamo la verità e abbiamo lo scudo dello Spirito Santo, perché la verità non solo ci farà liberi, ma ci proteggerà dalla menzogna dell'Anticristo. Non vi farete incisioni, questo è anche, se voi girate oggi, vedete quasi tutti, donne, uomini, vecchi, anziani, bambini, tutti pieni di tatuaggi. Addirittura ci sono persone che si riempiono il corpo di tatuaggi. E questa è sempre l'opera corruttiva di Satana nella mente delle persone. Io, veramente è una cosa che a vedere lascia veramente perplessi. Perché la scrittura dice: non vi fate incisione nella carne e non fatevi tatuaggi. E questo è il messaggio di Gesù. Oggi è difficile vedere una persona senza un tatuaggio, o uomini senza orecchino. Purtroppo c'è una degenerazione anche del proprio aspetto, quando Dio dice che il nostro tempio deve essere pulito e santo. Non profanare, per esempio, ecco, la tua figlia. L'opera dell'Anticristo è diffusa ed è nascosta e celata in ogni angolo di questo mondo. Noi sappiamo che questa scrittura è importante perché nella società di oggi e nel mondo accadono queste cose, che Dio nega e ci mette sull'avviso. Non profanare la tua figlia prostituendola, perché il paese non si dia alla prostituzione e non si riempia di scelleratezza. Purtroppo queste cose sono diffuse e ce ne sono tante e non si sanno, ma ci sono, esistono. Poche di queste cose vengono denunciate. E purtroppo non si può fare nulla finché tutto questo non sarà completamente cancellato da Dio e già Cristo quando tornerà per salvare l'umanità intera. Ormai è una pratica molto diffusa, come quella del femminicidio, lo sappiamo, e dell'abolizione del matrimonio. E si convive oggi. Oggi sono più le convivenze che il matrimonio. Tutto questo non è altro che un risultato della predicazione dell'Anticristo. Perché la scrittura dice in Timoteo 4,3: essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creato per quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità, ne usino con rendimento di grazia. A questo siamo stati chiamati. Noi siamo il popolo di Dio, siamo la Chiesa, a contrastare l'opera dell'Anticristo. Dio, Gesù Cristo, tornerà quando il popolo di Dio sarà pronto. Fino ad allora Gesù Cristo non verrà. Il matrimonio, continua ancora in Ebrei 13,4, si è tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato di infedeltà. Oggi l'infedeltà è diffusissima. L'altro giorno, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Allora, l'altro giorno mi è capitato, io vado in un bar a mangiare dei panini, e parlavo con una commessa, una barista, più che altro lei parlava della sua famiglia, che aveva tre figli, che era separata, eccetera, eccetera. E io dice, guarda, io sono sposato da 43 anni, insomma, non ho problemi, sto bene con mia moglie. E lei mi dice, ma scusa, non hai mai tradito tua moglie? Ho detto, no, perché? È obbligatorio. Quindi, cioè, per dire la mentalità della gente. Ovviamente non voglio nascondere, perché non voglio essere ipocrita, che come uomo, cioè, quando uno vede una bella ragazza, una bella donna, cioè, voglio dire, insomma, come uomo, però è chiaro che, difatti è per questo che ho un occhio in cura, perché Dio dice, se pecchicolo, cavatelo, ci sono quasi, sto cercando di rimediare. Ovviamente questo è ovviamente un problema, penso, che possiamo comunque combattere. Vogliamo parlare della famiglia? Di cosa l'anticristo fa per la famiglia? Cosa genera l'opera di Satana che sta mettendo a segno il suo piano? Vi faccio un esempio di recente, di qualche giorno fa. Che è una roba, cioè, io leggo i giornali tante volte, dice non devo più leggere, però dopo mi capita, a volte sono spinto ad andare in edicola, non so perché, e vado. E quando vado a prendere il giornale trovo sempre qualcosa di interesse per quanto riguarda il nostro modo di vivere. Un dottore, ovviamente di queste cose qui, se guardiamo nel tempo recente, nel passato, ce ne sono tanti simili, ma questa è una cosa di 4 giorni fa. Un dottore, che si chiama David Marqueret, come cavolo si dice lui, di 55 anni, da 26 anni alle dipendenze del servizio sanitario britannico, per via delle sue idee sui gender, che oggi è diventato i gender, cioè noi che siamo normali saremmo veramente da bruciare come bruciavano le streghe nel XV secolo. Cosa ha fatto questo di grave? Insomma, secondo me hanno fatto bene. Affermava che gli esseri umani sono maschio o femmina. Lui ha affermato che gli esseri umani sono composti da maschio e femmina. Ok? Ma cosa gli è successo questo? Questo gli è costato l'impiego pubblico, perché l'hanno licenziato. L'hanno licenziato perché affermava una cosa reale, giusta. Quindi il fatto che io dicevo hanno fatto bene era solo una battuta. Cioè, si arriva veramente ad instaurare nella mente delle persone che ciò che è giusto è da isolare, mentre tutto ciò che ovviamente l'anticristo vuole, e va bene, ed è giusto che sia così. Io che giro molto spesso, entro negli autogrill o bar e non riesco a trovare mai un panino che non sia sempre di prosciutto, di salame. E a volte, cioè, per dirle che ci sono, ormai la società è impestata da ciò che è anticristo, antidio, quindi tutto ciò che è anti, ed è, cioè, pensate che il maiale è uno degli alimenti più diffusi in Italia, anche in Germania, in Messico, nel mondo. Io sento queste cose, quindi si mangia abbondantemente maiale in tutte le salse, insomma. Per concludere, spero di non avervi annoiato, chi abbia testimoniato da fatti umani e scritture che l'anticristo è fra noi, è nell'aria che ne respiriamo nel quotidiano. Anche se non ci colpisce personalmente, sappiamo che il nostro antagonista è all'opera in modo scientifico, perché se abbiamo colto quanto abbiamo letto di queste famiglie dinastiche, come operano, è un'opera scientifica che diavolo, il Satana ha messo in atto da secoli. Anche la scienza a volte opera per l'anticristo quando nega Dio e si vuole sostituire a Dio, lo sappiamo, nella loro convinzione che questo potrebbe essere possibile, cioè loro sono convinti che possono sostituire a Dio, possono. Tempo fa mi ricordo che avevo letto su un giornale che addirittura adesso usano un contenitore di plastica per far nascere i bambini, quindi non sarà più naturale, ma verrà fatto in quel sistema. Quindi pensate un po' dove possiamo andare. Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, dice la scrittura, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne, e l'ho ripetuto per la terza volta, questi è il seduttore dell'anticristo. Il mondo è ingannato da questi falsi apostoli, perciò teniamo in mente questo ammonimento. In 1 Timoteo 4,1, che lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta agli spiriti seduttori, perché lo spirito seduttore, che è Satana, i mandanti sono i demoni e usano le persone, seduttori, e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza, perché è dalla coscienza che nasce il male, c'è l'influenza della mente, dei demoni, di Satana, ma poi l'uomo la accoglie nel proprio animo e la mette in atto, la propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio, come ho già detto, e ordineranno di astenersi da cibi da Dio creati per quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità e ne usino con rendimento ciò che facciamo noi. Il rendimento di grazia, come insegnate da Gesù. Infatti, tutto quello che Dio ha creato è buono e non può essere cattivo. Tutto quello che Dio ha creato, sia in ogni cosa della creazione e sia spiritualmente, e nulla è da respingere di quello che abbiamo ereditato a Dio, si è usato con rendimento di grazia. Spero di aver aperto qualcosa di importante, quelle cose nascoste, in modo che possono renderci più attenti a ciò che succede nel mondo. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Buon sabato, buon proseguimento.